E allora buongiorno, buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, buongiorno cari ascoltatrici, è il 13 maggio 2023, eccoci di nuovo insieme per la puntata di oggi di Piovono Radio, che come forse sapete se siete ascoltatori e ascoltatrici piuttosto abituali, è l'oretta scarsa in cui il qui presente direttore di Radio Popolare, Sandro Giglioli, chiacchiera ogni sabato in diretta con voi, ascoltatori e ascoltatrici. I numeri, se non li sapete già a memoria o se non li avete memorizzati, li ripeto comunque, sono 331-6214013 per mandare, ripeto, l'ho detto male, malissimo, 331-6214013 per mandare sms o telegram, quindi messaggi scritti, per intervenire in diretta, che è la cosa sempre più bella perché questa è una radio e piace sentire le voci, confrontarsi in diretta. Il numero è 02 33 001 001, facile per i messaggi invece via mail, diretta@popolarenetwork.it. Allora, in questa settimana sono successe tante cose di cui si potrebbe parlare. C'è ovviamente l'orrore della guerra che è ancora in corso e che, a leggere i giornali questa mattina, potrebbe rapidamente peggiorare in termini di mattanza, nel senso che c'è questa annunciata controffensiva ucraina e c'è contemporaneamente questa annunciata costruzione, anzi questa costruzione in corso o finita, di gigantesche trincee da parte dei russi. Si calcola che potrebbero morire tra le 100 e le 200.000 persone quest'estate, prima che finisca, se finisce in qualche modo la guerra. Poi ci sono varie ipotesi di analisti che ho letto stamattina, per cui potrebbe concludersi o con una vittoria ucraina dopo questa mattanza o con una coreizzazione, come viene detto, uno scenario coreano, quindi una guerra di lunghissimo termine, con le due frontiere non ufficialmente accettate da nessuna delle due parti, ma di fatto lì come trincee senza nessun armistizio. Vedremo. C'è poi la difesa dell'etnia italiana, l'avete sentita sicuramente uscire dalla bocca di esponenti della nostra maggioranza: non possono più dire razza, allora dicono etnia. Il concetto è più o meno lo stesso, difendere l'Italia bianca dalla invasione, come dicono loro, di migranti. C'è stato anche lo schiaffo, diciamo, del Papa quando ha detto che il problema della natalità non va contrapposto a quello dell'accoglienza. Bel ceffone che ha rifilato Bergoglio alla destra giusto ieri. C'è poi, notizia di questa mattina, anche la censura, l'antipaticissima censura del fisico Carlo Rovelli, che doveva parlare alla Fiera del Libro, alla Buchmesse di Francoforte, di cui l'Italia è ospite. Lui era stato invitato da Riccardo Franco Levi, che è il commissario dell'evento nominato dal governo, e poi, proprio ieri, Riccardo Franco Levi gli ha spedito una bella lettera dicendo: no, non puoi più venire, sono molto imbarazzato, ma non puoi più venire, creeresti imbarazzo. Perché? Perché, lo sapete, sul palco del 1° maggio Carlo Rovelli aveva detto una cosa che è fattuale, che è ovvia, che non è nascosta a nessuno, e cioè che ci sono c'è un conflitto di interessi da parte del ministro della difesa Crosetto, che è stato vicinissimo, per usare un eufemismo, vicinissimo ai fabbricanti d'armi, vicinissimo a Leonardo. Non è un'accusa campata per aria, è proprio realistica la cosa, lo è stato fino a che non è diventato ministro, uomo di Leonardo, e adesso averlo detto fa sì che Rovelli non possa più parlare alla Buchmesse di Francoforte a nome dell'Italia. Riccardo Franco Levi, che forse ricorderete, ex direttore dell'Indipendente, uomo che era anche considerato vicino all'area Prodi per capirci, adesso commissario dell'evento, gli ha detto: mi dispiace, è con grande pena che ti devo dire che non puoi venire. Effettivamente fa un po' pena questa censura. C'è poi l'occupazione della RAI da parte dei meloniani, nulla di cui scandalizzarsi o su cui fare le verginelle per i partiti del centro-sinistra, lo diciamo subito, che hanno ugualmente colonizzato e occupato la RAI quando potevano farlo. Questi lo fanno, diciamo, con più sfacciataggine, con più determinazione e soprattutto scegliendo personaggi strani. È difficile trovare intellettuali di destra, abbiamo visto che alcuni di loro, come Marcello Veneziani, ha detto non ne voglio neanche sapere di andare in Rai. Non è facile trovare intellettuali di destra, e allora c'è Pino Insegno, che bisogna assolutamente dargli una conduzione da qualche parte. Questo è un po' il lato, se volete, anche tragicomico di tutta la vicenda. Insomma, ci sono tante cose che sono successe questa settimana, ma oggi voglio parlare di tutt'altro con voi, spero che mi seguirete nel nostro confronto, e cioè vorrei parlare del primo movimento spontaneo, almeno da decenni, almeno che ricordi io, del primo movimento spontaneo nato in Italia per la questione della casa, per la questione del caro affitti. Sì, ci sono questi ragazzi nelle tende. Ha cominciato una ragazza a Milano, adesso mi pare che siano 19 le città italiane in cui ci sono queste specie di presidi, di tendopoli, chiamateli come volete, di ragazzi che protestano, ragazzi fuori sede prevalentemente, che protestano contro il caro affitti, o più in generale contro la difficoltà di avere un letto, una stanza nella città in cui studiano. Il problema è particolarmente forte a Milano, lo sapete, perché i prezzi delle case a Milano sono diventati completamente folli, e non più solo in centro, non più solo dentro le cerchie più centrali e storiche della città, ma un po' dappertutto. C'è stata, di fronte alla protesta di questi ragazzi, una contrapposizione frontale da parte di moltissimi opinion leader, li vogliamo chiamare così, quelli che scrivono sulle prime pagine dei giornali, non so, i Mattia Feltri, i Gramellini, questi qua. C'è stata una contrapposizione frontale da parte di quasi tutti gli adulti, i maturi, i boomers, chiamateli come volete, che hanno, come dice il mio amico Massimo Alberto, eroicizzato il proprio passato. Ma come? Io mi facevo 50 km in treno tutte le mattine alle 6, fate i pendolari. Più o meno le contrapposizioni argomentative sono state: potreste fare qualche lavoretto per pagarvi l'affitto, potreste cercarvi una casa fuori città a Como, a Lodi, potreste scegliere un'università in una città dove le case costano meno, potreste condividere posti letto, potreste chiedere un prestito come si fa negli Stati Uniti, quella dei prestiti, dei cosiddetti crediti d'onore, è una delle piaghe per gli studenti e per i giovani negli Stati Uniti, che poi rimangono indebitati per anni arricchendo le banche, tant'è che appunto la sinistra americana, a partire da Sanders, vorrebbero mettere un stop a questa tendenza terrificante di chiedere i prezzi. Insomma, poi c'è ovviamente l'argomentazione cardine: ma cosa vogliono questi ragazzi delle tende? Che facciano i pendolari? Non è, intendiamoci, quello della contrapposizione anche generazionale fra persone arrivate che ce l'hanno fatta, che hanno adesso 50, 45, 50, 60 anni e che stanno nell'establishment dei giornali, prevalentemente dei media, contro i giovani, e anche nell'establishment della politica, diciamolo. Questo format della contrapposizione, diciamo anche anagrafica, non è nuovissimo. Da tanti anni circola in Italia questa subcultura dell'attacco ai ragazzi. Vi ricordate quel ministro che li chiamava bamboccioni? Vi ricordate la Fornero che li chiamava ciusi, no? Come dire che sono troppo selettivi, che vorrebbero addirittura fare un lavoro che ha a che fare con i loro studi. Ciusi, diceva. E poi fannulloni, divanati, sdraiati. Ecco, e adesso accusate di essere così pigri da voler addirittura vivere, o almeno sopravvivere, nella città in cui studiano. Però forse questa volta, poi lo sottopongo al dibattito fra noi, forse questa volta c'è anche qualcosa di più. Non c'è soltanto l'attacco dei boomers, dei maturi, ai giovani. Dietro all'invito al pendolarismo, secondo me, c'è anche una seconda e peggiore traccia, che in effetti è un po' la traccia del nostro tempo, e cioè l'idea che sia giusto trasformare le città, soprattutto quelle grandi come Milano, in luoghi di privilegio, in luoghi in cui possono stare solo i benestanti e gli altri tutti fuori, oltre le periferie. Ecco che allora la questione rischia di non riguardare più soltanto i ragazzi, i fuorisede, ma rischia di essere molto molto più ampia, perché sì, appunto, a manifestare, a mettere le tende sono gli universitari, si sa che È nelle università che spesso nascono le ribellioni, è nelle università che spesso si creano le avanguardie, ma a subire il caro affitti e anche il caro acquisti, quindi la difficoltà di fare un mutuo, specie con i tassi che si sono alzati, ecco che questa riguarda tante, tante altre persone. Sono decine di migliaia, forse centinaia di migliaia, le giovani coppie che vorrebbero mettere su famiglia e non trovano case. E proprio in questi giorni c'è il forum sulla natalità, come si fa a non capire che se non si trova una casa, mettere su famiglia e fare figli non è la cosa più semplice, non è che basta invitare le coppie o dare loro un gettone se fanno 3-4 figli, il problema è poi farli crescere questi figli in una casa. E poi sono decine di migliaia, o forse centinaia di migliaia, anche qua non lo so, ma sono tante, le famiglie che già esistono e che, a Milano se lo si vede, l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, e che si sono dovute trasferire fuori lontano dal comune in cui magari sono nati, no? Quindi da quartieri un tempo normali in cui vivevano e oggi gentrificati, sono andati sempre più in là, sempre più fuori. A Milano ci sono alcuni casi limite, io conosco il quartiere di Nolo, ad esempio, che era un quartiere normalissimo, quando ero ragazzo io era un quartiere addirittura proletario e adesso è super gentrificato. Leggevo questa mattina che anche in periferia, nella zona della Cascina Merlata, adesso ci sono impazziti i prezzi, sempre più fuori bisogna mandarli quelli che non sono benestanti. E poi c'è anche un'altra questione che viene spesso snobbata, cioè i neolaureati non milanesi, diciamo nel caso di Milano, ma penso che valga per altre città, i neolaureati che vengono da cittadine di province, da aree interne, che trovano magari lavoro nella città più grande, trovano lavoro ad esempio a Milano, che è una città ricca, ma una volta che hanno trovato lavoro o ci devono rinunciare o devono trovare soluzioni acrobatiche, perché non c'è più alcun rapporto logico fra gli stipendi che vengono dati ai neolaureati o comunque ai giovani e poi l'affitto che devono pagare per vivere nella città in cui trovano lavoro. Ecco, il rischio è che in questo insultare, diciamolo pure, in questo sbeffeggiare i ragazzi ci sia dietro un po' la teorizzazione di una città di un altro tipo rispetto al passato, cioè la città tutta come una grande ZTL riservata a un'elite, in cui ci sono sì le case dei benestanti, le case dei fortunati che magari l'hanno ereditata dalla papà, dalla nonna, eccetera, e tutto il resto alla fine è Airbnb, è affitti brevi. Non c'è nessuna, a parte Venezia, non c'è nessuna città in Italia che abbia messo dei limiti agli Airbnb, agli affitti brevi, che stanno divorando ormai non più soltanto il centro delle città, ma quasi tutto il territorio comunale. Quando se andate a Napoli, ma non solo a Napoli, in tante altre città, specie nel mezzogiorno d'Italia, ma non solo nel mezzogiorno, vedete dei palazzi antichi, dove una volta abitavano nello stesso palazzo i ricchi e i poveri, i piani bassi ai poveri, i piani alti ai ricchi. Infatti si diceva stare ai piani alti per dire essere benestante. Ecco, ricchi e poveri vivevano nello stesso palazzo. Poi negli anni 70 e 90, per quanto riguarda Milano, ma anche Roma e suppongo anche altre città, è successo un fenomeno diverso, cioè che i ricchi si sono presi i centri storici spostando i poveri verso le cerchie esterne. Io ricordo che negli anni 70, avevo 15-16 anni, vivevo vicino alle colonne di San Lorenzo e ricordo benissimo la quantità di immigrati, in quel caso dal mezzogiorno italiano, che vivevano vicinissimo a casa mia, che stavano nelle vie vicine, via Mora, corso di Porta Ticinese, gradualmente tutti mandati fuori. Io ricordo un mio amico con cui giocavo al Parco delle Due Basiliche, figlio di immigrati dal mezzogiorno, non benestante, che dalle colonne di San Lorenzo è andato a vivere a Roboredo. Adesso succede un fenomeno ancora ulteriore, cioè che anche le cerchie meno interne, le cerchie più esterne vengono gentrificate e, scusate il verbo, airbnbizzate, cioè portate al turismo breve con l'espulsione dei ceti più bassi. Allora forse la cosa va oltre i fuorisede, forse la cosa non riguarda soltanto questa avanguardia, questo movimento spontaneo che è nato contro il caro affitto, e forse i ragazzi nelle tende ci denunciano una deriva più ampia, cioè un'involuzione, se posso chiamarla così, un'involuzione sociale che finisce per togliere alle città ogni interclassismo, ogni contaminazione fra ceti diversi. Le città diventano quelle che in America si chiamano le gate city, le città chiuse, le città esclusive, diventano degli ambienti di prima classe a cui chi non ha redditi alti o chi non ha avuto la fortuna di ereditare immobili non può più accedere. Questo è quello che più o meno penso io, ovviamente. Questo non è detto che sia quello che pensate anche voi. Molti di voi forse hanno anche in uggia questi ragazzi che alla fine sono, come dire, quasi nessuno di loro è di famiglia poverissima, perché sono tutti universitari, quindi ragazzi che hanno potuto proseguire gli studi, mentre quelli più poveri non possono, che sono accampati simbolicamente davanti all'università, espresso anche davanti ai comuni. Ci sono iniziative nei prossimi giorni, e magari anche voi pensate, il che magari è un pensiero lecito, è che siano un po' viziatelli, non dico fannulloni o qualcosa del genere, che sia giusta la legge di mercato, giusto o comunque inevitabile, non ci si può ribellare alle leggi di mercato, la legge di mercato che impone questa graduale espulsione dei ceti più bassi dalla città e questa creazione delle città come grande ZTL. Non lo so, raccontatemi anche voi cosa ne pensate di questi ragazzi, se solidarizzate, se vi stanno un po' sulle scatole, se pensate che siano fannulloni, ciusi, e anche magari mi raccontate un po' quello che pensate sulle responsabilità, perché tutto questo sta avvenendo sotto un governo di estrema destra, ma sarebbe molto disonesto intellettualmente dire che quando ha governato il centro-sinistra sia stato fatto qualcosa per questa vicenda. È vero che la destra ha diminuito i fondi per gli affitti sociali, è vero che c'è un atteggiamento, come dire, cognitivo, culturale molto severo, più severo della destra verso questi ragazzi che hanno subito attacchi ferocissimi, insultanti, irridenti da giornali come Libero, come La Verità, come Il Giornale, eccetera. È anche vero che non credo che la sinistra partitica abbia la coscienza pulitissima su questo, e forse qualche responsabilità ce l'hanno anche loro. I numeri per intervenire li ripeto: in diretta al telefono 02 33 001 001, per messaggi SMS oppure via Telegram 331 6214 013, per le mail diretta@popolarenetwork.it. Arrivano già tanti messaggi, ma prima diamo, come promesso, voce alle telefonate. Allora, sono fuori sede in questo momento. Ci sarà quindi un delay, o per usare le parole che vorrebbe Rampelli, un ritardo fra il momento in cui io parlo e il momento in cui mi ascoltate, di un qualche decimo di secondo, anche se il nostro tecnico Marco Sanbinello fa le acrobazie per ridurlo il più possibile. Quando io dico pronto, buongiorno, sei in linea, come ti chiami? Sì, stai ascoltando tu, ascoltatore, ascoltatrice, e puoi direttamente parlare. Diamo voce quindi alla prima telefonata che è in attesa. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Ciao, sono Monica.
Buongiorno Monica, vai.
Allora, io ti devo dire che appoggio al 100% questa forma di protesta, e dico finalmente, nel senso che questa situazione si trascina ormai da diversi anni, insomma da quando a Milano ormai è diventata un polo ancora più di prima attrattivo per i ragazzi, dove ci sono tante università, sia pubbliche che private, quindi questa escalation dei prezzi accompagnata alla generale inflazione è qualcosa di assurdo, e quindi appoggio al 100%. Anzi, si dovrebbero fare sentire ancora di più, secondo me ancora in maniera più forte. Detto questo, racconto la mia breve esperienza, no? Che è stata di universitaria che ha deciso di fare l'università nella propria città, e di orientarsi verso un tipo di facoltà che forse non era proprio quella mia ideale, ma questo è stato determinato dal fatto che non potevo permettermi sostanzialmente di andare fuori il che non ha nulla di male in sé, quindi dico che questi ragazzi non devono essere così incriminati solo perché hanno deciso invece di scegliere una certa città, una certa facoltà che era quella dei loro desideri, quindi non capisco perché ci si accanisca contro questo tipo di situazione. Poi volevo aggiungere invece...
Quanti anni hai, Monica?
Io ne ho 57, quindi tanti anni fa, e quindi, ma ripeto, nulla, poi la mia evoluzione professionale è stata positiva, quindi non ho nulla da recriminare su quella scelta che feci, che però fu fatta per queste motivazioni. Poi volevo spostare però ad un altro ambito, insomma, il mio commento, che era questo. Allora, a Milano ci sono oltre 14.000 case sfitte, ho sentito ultimamente, e questo patrimonio è un patrimonio veramente assurdo che vada, 14.000 case sfitte popolari, cioè per quello che ho, per quello che mi sembra di capire, e questa è una cosa assurda, nel senso che questa è una responsabilità delle istituzioni non aver fatto nulla per ampliare l'offerta delle case in città. Questa assenza completa di attenzione delle istituzioni, che non è giustamente, come dicevi solo tu, dell'ultimo governo, ma è frutto di tante tante passate amministrazioni cittadine, regionali e statali, no? Quindi questo totale disinteresse a puntare sulla casa, sulla politica della casa. Tutti, perché? Perché eravamo tutti puntati a acquistarla la casa. Eh sì, ma perché tanto conviene, no? Il mutuo, paghi 700 euro d'affitto e fai il mutuo, praticamente la stessa cosa. È questo che tutti noi abbiamo pensato e che ci hanno, no, inculcato nella testa, senza pensare che invece magari c'è qualcuno che magari non si può neanche permettere un anticipo di un mutuo e che non si può neanche permettere una rata
non
così
solo,
alta.
Non solo, ma
no?
Ci sono anche molte persone precarie a cui il mutuo non viene proprio dato, e non,
esatto,
solo precarie.
Esatto, quindi la maggioranza probabilmente si è orientata sull'acquisto, in questo modo è stato tacitato, no, questo bisogno collettivo per la gran parte, però esiste ancora un sacco di gente che questa situazione non può permettersela. E questo, diciamo, questa è la mia valutazione in generale, e però faccio una terza, no?
Veloce, perché sta finendo il tempo?
No, allora sì, giusto, velocissima, io dico che questa urbanizzazione che accompagna le grandi città, Milano, Roma principalmente, è una cosa però che dobbiamo anche ragionare, nel senso che secondo me questo va proprio incontro ad uno sviluppo umano non sostenibile. Allora, io sono, non ho nulla, questi ragazzi, mancherebbe, però pensiamo che questo accentramento nelle grandi città di grandi concentrazioni di persone non è sostenibile. E quindi il fatto di tornare a dei centri un po' più piccoli probabilmente potrebbe essere anche una via.
Va bene, Monica, ti devo tagliare, non per cattiveria umana, ma perché fra poco arriva la tagliola, fra pochissimo, del blocco pubblicitario, che è soltanto di un minuto. Questo tema dell'urbanizzazione selvaggia, se vuoi, lo affronteremo nella seconda parte di Piovono Radio, che comincia fra un minuto esatto, perché il blocco pubblicitario è molto breve. Arrivano anche tanti messaggi. Ciao, a fra poco. Ciao, Monica, grazie.
Grazie.
E allora rieccoci. Monica ha posto un problema enorme. C'è anche chi fra i messaggi, cioè quello dell'urbanizzazione, c'è anche chi fra i messaggi ipotizza, non so se sono, come dire, complottismi, che dietro questa mobilitazione ci siano poi interessi di costruttori che vogliono edificare sempre di più, consumare tuo suolo e consumare territorio. Anche questo è una delle valutazioni che emergono dai tanti messaggi che stanno arrivando, avremo tempo di leggerli più avanti, ma adesso ci sono due telefonate che sono in attesa da un po', da prima del blocco pubblicitario, e quindi diamo voce alla telefonata. Pronto? Ciao, buongiorno, chi sei?
Sono io?
Sì, sei tu, se ti puoi presentare.
Sì, sono Francesco e ho 73 anni. 7-3, quindi puoi immaginare il mondo in cui ho vissuto io, cioè era il mondo in cui c'era l'ecocanone, sostanzialmente. Questo per dirti, primo, io vengo da una famiglia che ha sempre vissuto in affitto. I miei genitori sono morti stando in affitto, quindi mia suocera e mio suocero sono due persone che sono morte entrambi e sono morte stando in affitto, cioè questo era un altro mondo proprio, cioè, quindi io ho vissuto in affitto fino a quando sono stato sfrattato e poi ho approfittato di un buono regionale per gli sfrattati, appunto, per acquistare una casa, perché mi era sembrato che fosse la soluzione migliore. Come diceva appunto la Monica, ci hanno convinto che sono sempre soluzioni migliori queste.
Francesco, di questo movimento di persone che hanno 50 anni meno di te cosa pensi?
Ah, dunque, penso bene, penso bene, perché io questa mattina ho incontrato una persona molto più giovane di me, molto più giovane di me, tanto per dirti, che non vedevo più da un po', e mi dice che da un anno che è andata via, noi siamo sei palazzi, e vive in via Farini, dice in una casa che non paga molto, e però poi mi ha spiegato perché non paga molto, perché non è una casa, è un magazzino. E quindi questa ragazza, questa giovane, avrà 40 anni, non può neanche portare la residenza lì. Il comune non le dà la residenza perché quello non è una casa abitabile. Cioè, questo per dire in che situazione siamo a Milano. Cioè, quando io vedo che questo Sala parla di Milano come di un paradiso, veramente io trovo assurdo. A me sembra che questa sia una città del terzo mondo, in cui c'è una popolazione di un certo tipo e tanti altri che invece sopravvivono. Non lo so, ecco, io questo non sono uno che fa grandi analisi, ecco, volevo solo dire questo, che mi
va benissimo, Francesco, va benissimo la tua testimonianza e mi pare anche il tuo appoggio ai ragazzi. Grazie, ciao, buona giornata. Diversi messaggi arrivano di appoggio ai ragazzi anche da persone che non sono loro coetanee. Dopo ne leggo diversi se volete, ma anche opinioni non del tutto invece positive nei confronti dei ragazzi. C'è qualcuno che inevitabilmente ci scrive: buongiorno, si chiama legge di mercato, possiamo cercare aiuti e correttivi, ma non ci sono spazi di manovra. Questo ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, mentre Eugenio ci scrive: condivido la sensazione che a Milano, che Milano stia diventando una città per privilegiati. Se daranno degli aiuti economici agli studenti, poi non faranno altro che indurre la crescita del mercato degli affitti per gli altri. Questo è anche un tema. No, questo su Crosetto non lo posso leggere perché è fuori tema, scusami. Io ho ridotto lo stipendio, immagino che ti abbiano ridotto lo stipendio, Fulvio, non lo so, o te lo sei ridotto da solo, e sono andato a lavorare in provincia, ma ai ragazzi universitari dico: forza, incazzatevi e occupate. Di fronte a un movimento come quello per la casa, ci scrive Ennio, che è del 74, quindi non è un ragazzo, di fronte a un movimento come quello per la casa, l'estrema destra populista, soprattutto quella facente capo ai giornali proprietà di un milionario magnate della sanità privata, stai parlando di Angelucci, di fronte a un movimento come questo, la destra populista getta la maschera, amici del popolo, purché bianco etero, quando serve per prendere i voti, odiatori dei poveri quando i voti li hanno presi. Non mi pare quindi una questione generazionale, ma di classe, quello che ci scrive Ennio. Al tuo quadro preciso, mi scrive ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, manca un appennellato, ovvero chi ha avuto la fortuna di ereditare un appuntamento in centro e vive fuori città per avere un'entrata da Airbnb, perché lo stipendio non basta a pagare l'università e ai figli. Anche questo è vero, ci sono persone che fanno così, cioè che hanno un appartamento in centro, non lo abitano, ma lo mettono, diciamo così, a reddito. Condivido le tue riflessioni, mi scrive ascoltatore e ascoltatrice, ma perché parlate sempre di Milano e mai di città metropolitana? Beh, se poi è vero, siamo milanocentrici, lo sappiamo, cerchiamo di lavorarci tutti i giorni, ma io oggi invece sto parlando di Milano proprio in senso ampio e in qualche modo sinedottico. Ampio nel senso che è poi nella città metropolitana e poi a Baranzate che vanno, per usare un esempio, che vanno a vivere le persone buttate fuori dalla città. E non è solo Milano che ha questo problema, abbiamo visto che le tende nascono un po' dappertutto, compreso a Roma. Questi ragazzi, mi scrive Luciana, hanno tutta la mia solidarietà, era ora che nascesse un movimento come questo. Le responsabilità sono di tutti i governi che non hanno fatto politiche per la casa e nemmeno alloggi per gli studenti. In Italia siamo al 3% di alloggi popolari, in Germania al 30%. Io non ho modo di verificare in questo momento questo dato, ma se fosse corretto sarebbe in effetti abbastanza impressionante. Tra tanti messaggi che arrivano, ne leggo ancora un ultimo. Questo governo può non avere responsabilità per il problema abitazioni, ma ce l'ha con i giovani. È costituito, è acclarato, perché è un governo costituito parte civile con Next Generation e ha dimenticato Piazza della Loggia. È sbagliato attribuire tutte le colpe ad Airbnb. Ci sono molte piattaforme che fanno peggio sicuramente. Airbnb l'ho citata anche qua come sineddoche perché è la più famosa, probabilmente anche la più popolare. Diamo però spazio adesso alla telefonata che è in attesa. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Pronto? Pronto?
Sì, ciao. Abbassa la radio, buttala dalla finestra, spegnila, fai qualcosa, altrimenti non riusciremo mai a parlare.
Pronto? Ciao, sono Francesco.
Ecco, adesso parla.
Sono Francesco e volevo dire che appunto condivido pienamente quello che stanno facendo gli studenti e anzi spero che riescano a coinvolgere anche i comuni, perché anche loro hanno, soprattutto Milano poi, hanno delle responsabilità. E vorrei brevemente aggiungere il fatto che sono da chiamare in causa anche i sindacati, perché in questi anni non hanno assolutamente difeso i redditi delle, insomma, di chi lavora, ecco, e quindi è tutto un insieme che va nella stessa direzione, ecco, quindi spero che si riesca appunto a generalizzare questa lotta coinvolgendo altri, no? Anche perché appunto altri sono coinvolti, proprio per cercare di modificare. Ecco, spero che non sia una chiamata, non per colpa loro naturalmente, ma perché non ricevono la giusta solidarietà di tutti. Ok?
E quindi?
Quindi quello che ti ho detto, cioè spero che si riesca ad allargare questa lotta e credo che ognuno di noi, per quello che si può ovviamente, però che si riesca a sostenerla e far sì che coinvolga altri, perché altri sono coinvolti, no? Chiunque lavori fa fatica per...
È quello perché... che ho cercato di mettere in questa trasmissione, cioè l'idea che questi ragazzi forse non stanno lavorando soltanto per se stessi, ma anche più in generale per la questione degli affitti e delle case e tutte le altre persone che fanno fatica. Grazie Francesco, diamo voce a un'altra telefonata.
Grazie a voi.
Ciao, buona giornata. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Sono io? Pronto?
Sì, sei tu.
Io sono un altro Francesco, ma sono dell'Interland. È stato citato...
Dove?
A Buzzò.
Ok.
Allora, è stato
va
citato...
bene, vai.
È stato citato l'eco canone. Io sono uno che ha quasi 79 anni e la battaglia per l'eco canone l'ho fatta ed è di un'attualità incredibile. Allora, tutto quello che riguarda le rendite immobiliari sono rendite speculative e il mercato, lo fanno loro il mercato, decidono loro il prezzo e quindi fanno le politiche che vogliono. Quindi la battaglia di questi giovani è una battaglia di avanguardia che riguarda tutti, non riguarda solo loro. Le famiglie operaie che che per vivere in città, ma anche nell'Interland, non è che ci sia grande differenza, che immediatamente più della metà del loro salario lo debbono spendere per un affitto e per case che poi non sono grandissime, sono case uno, due vani, al massimo tre per chi ha qualche bambino, no? Per cui è una battaglia di sopravvivenza per alcuni, e io mi domando se dobbiamo fare una battaglia di giustizia sociale, dobbiamo partire da un'equità tra rapporto di reddito da lavoro e rendita finanziaria, e questo è il problema.
Direi che sono abbastanza d'accordo con te, Francesco. Francesco numero 3 oggi che ci chiama, ci sono tre Franceschi. Grazie e ti saluto anche perché ci sono diversi ascoltatori che pongono, diciamo, che mettono sul tavolo altri pezzi del problema che noi non nascondiamo. Ad esempio, ci ha scritto una lunga un lungo messaggio, dov'è? Luciana, che ci scrive che una parte del problema è anche il fatto che, no, chiedo scusa, Paola e Luciana, tutte e due, sì, sintetizzo, è la difficoltà poi a riprendere la propria casa quando si è piccoli proprietari di una seconda casa in città, se la si affitta, e quindi questo disincentiva il dare in affitto. È molto più incentivante dare la casa agli affitti brevi, perché non hai poi proprietari, non hai poi problemi quando le condizioni della vita ti portano ad avere bisogno dell'immobile, e allora ecco che c'è anche questo. Luciana, era Elisabetta, perdonami, che arrivano così tanti messaggi, li leggo e a volte me li confondo in diretta. Marco, mia figlia fa la studentessa a Parigi e lo Stato francese contribuisce all'affitto. Poi mi dice che ho ragione sul fatto che anche il centro-sinistra non ha fatto nulla. Ecco qua la questione di prima: i miei vicini di casa nel quartiere di Nolo a Milano non affittano più perché temono le occupazioni, come è avvenuto in precedenza. Qui non credo che tu ti riferisca alle occupazioni politiche o militanti, ma al fatto che gli inquilini non vadano più via e sia difficile mandarli via. Questo è ovviamente un pezzo della questione che comporterebbe tante riflessioni anche su questo aspetto. Che tristezza vedere che le lotte di 50 anni fa non sono servite a nulla, ci scrive Luigi. Andiamo qua anche a vedere qualche messaggio Telegram, se no leggo soltanto gli sms. Ciao, ma vi fa così schifo la provincia, ci scrive Marco. Un po' di giovani in città satellite popolate ormai solo da anziani migranti non sarebbero male. Le città satellite sarebbero appunto quelle di provincia, dice Marco. Perché non vengono abbassate le tasse universitarie o il dazio delle pubblicazioni editoriali dei docenti con i libri per gli esami? 20 minuti di treno non sono la morte. Eccola qua la questione che vi citavo all'inizio: fate i pendolari. Giglioli, forse ti ricorderai, mi scrive Antonio, che Andreotti scrisse prima pagina sul Corriere che per tener legati al sistema gli italiani sarebbe stato necessario renderli proprietari di casa, e infatti così è. L'Italia è il paese al mondo che ha una percentuale di proprietari più alta, percentuale di proprietari che tuttavia adesso è difficile conservare così alta, perché ai giovani il mutuo non viene dato, e se viene dato spesso non hanno i salari sufficienti per pagarlo. La sproporzione, dice Costantino, fra redditi e rendita è il problema, questione che è già emersa al telefono. Il punto su cui concentrarsi quindi è il livello di reddito e i meccanismi che incentivano le rendite e disincentivano il lavoro. Questione molto ampia anche questa. Come vedete ci sono tante nuance, tanti aspetti. Diamo voce alle telefonate, però prendiamone subito una. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Pronto? Pronto,
sì, ciao.
Ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, senti, io sono Gaspare e volevo dire, ho sentito le tue cose di prima, sono solidale innanzitutto con un movimento dei giovani che stanno facendo questa occupazione, quando mi riferisco anche al discorso che facevi prima, l'introduzione che hai fatto, molto interessante. In effetti è vero, io ho abitato per un certo periodo, quando in gioventù, quando alla fine degli anni 70 a Pavia, sono stati praticamente esclusi o messi fuori dal centro storico operai, studenti, eccetera, perché gli affitti venivano, cioè le case venivano vendute a persone agiate o di un certo livello. C'è stata questa esclusione, nonostante questo è successo, questo ci sono stati poi degli interventi, perché il discorso che si faceva dopo, interventi da parte di sindaci, sindacati, eccetera, che all'epoca erano intervenuti, cioè non è che la sinistra non abbia fatto un cazzo, qualcosa ha fatto. L'unica cosa di una delle pochissime cose di sinistra che ha fatto D'Alema è stato proprio quello di dare il contributo a Fitti. Chiaramente questo governo di destra, di estrema destra, sta facendo cose di destra. La cosa che
l'opposto,
mi ha indignato,
certo, anche questo è vero.
Mi ha indignato parecchio, la cosa che mi ha indignato sono stati gli attacchi proprio veramente così, veramente brutali, fatti dai vari Belpietro, Borgonovo, sempre i soliti, ecco, che hanno ingiuriato e proprio preso a male parole studenti, giovani, cioè diciamolo pure chiaramente, questo non è un governo per giovani, ecco, assolutamente.
Va bene, grazie Gaspare, grazie,
per
ciao,
cui, cioè, la massima solidarietà agli studenti, faccio la buona giornata a tutti e comunque la lotta deve continuare e nel caso magari qualche occupazione non ci starebbe male.
Non ci starebbe male, dice Gaspare, poi dicono che tu attenti alla proprietà privata, quelli di destra che sono 3-4 giorni che dicono che la sinistra vuole attentare alla proprietà privata. Fammi leggere qualche messaggio, quello di Giulio naturalmente, perché non manca mai il messaggio del hater, diciamo così. Invece di farci ascoltare le tue cagate in questa penosa trasmissione, non era meglio dedicare il tempo alla manifestazione sindacale odierna? Mi scrive Giulio. Giulio, mi dispiace che le mie ti sembrino cagate, ovviamente non si può piacere a tutti, ti volevo dire che però alla manifestazione sindacale odierna abbiamo un inviato, la seguiamo in tutti i GR, negli spazi informativi. Questa è una trasmissione che non va sul fatto del giorno specifico, ma che fa un po' il punto su di una delle cose di cui si è discusso in settimana. Ci scrive Giorgio: davvero, perché non andate in provincia? Io ho 38 anni, pendolarizzato per 15 anni causa università, lavoro dal nord-ovest di Milano e non sono morto. La mia cerchia di amici resta a Milano, ma riusciamo a vederci muovendoci con i mezzi. Un altro che pensa, ed è un'opinione, fate i pendolari. Io invertirei la logica, ci scrive questo ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, io invertirei la logica, mi sorprende che per tutti questi anni non si sia protestato e finalmente qualcuno comincia a dire che qualcosa non va. Come sta emergendo da questa trasmissione, le motivazioni e le spiegazioni sono tante e diverse, ciò che però trovo davvero ingiusto è semplificare il discorso fino a dire sono viziati. Questo ci scrive un ascoltatore o ascoltatrice. Bianca ci scrive: evviva la lotta delle tende, forza ragazzi, avanti, utilizzate questa occasione per elaborare e battervi per altri diritti mancati, non stancatevi, anche chi come me ha 75 anni ed è al vostro fianco nelle lotte. Grazie Bianca, diamo voce a un'altra delle telefonate che sono in attesa. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Maurizio. Pronto?
Buongiorno Maurizio, vai.
Beh, intanto condivido quasi tutto di quello che ha detto la prima ascoltatrice e poi anche tante cose che sono venute fuori. È vero che questa protesta è tardata, io non so, mi sarei aspettato che il problema della casa, ma non solo per gli studenti, emergesse molto prima, ecco, negli anni. Volevo aprire due questioni che non sono state toccate. Mi risulta che quasi nessuna università di Milano tenga più corsi serali, corsi che una volta si chiamavano per i lavoratori. Ecco, questo potrebbe essere un tema da affrontare con i rettori. Corsi serali vorrebbe dire dare la possibilità a molti studenti magari di fare qualche lavoro o magari di spostarsi da città attorno a Milano, alla metropoli, non dovendo arrivare a fare gli esami alle 8 del mattino, per esempio, dove si sveglia.
Ma Santa Madonna, se sei pendolare, tornare a casa a mezzanotte è ancora peggio, o no?
Non lo so, corsi serali non vuol dire finire a mezzanotte, comunque no, di fatto non ci sono più, ma non so, certo per i pendolari può essere un problema, potrebbe essere un aiuto per chi invece, per gli studenti lavoratori, no? Una volta c'erano.
Certo, questo sono d'accordo con te. Adesso, grazie, grazie, arrivano anche diversi messaggi.
No,
prego,
dire
ancora qualcosa da dire?
Cosa, scusa. Vai. Un'altra cosa, rispetto alle responsabilità del comune di Milano, mi sembrate un po' troppo condiscendenti ultimamente con Sala. Ricordatevi che il comune di Milano sta svendendo proprietà comunali per far cassa, allora edifici enormi che potrebbero invece essere utilizzati a scopo sociale. L'ultimo che so che verrà venduto è la vecchia ufficio della sanità che c'era in largo Treves e che adesso verrà venduto quella torre che sta in largo Treves.
Non so. Mi sembra un po' ingeneroso dire che i colleghi di Metro Regione sono condiscendenti con Sala, ti devo dire la verità, ma colgo l'occasione per dire che alla nostra festa, alla festa di Radio Popolare, a cui spero verrete in tanti, ci sarà un confronto, credo di dover fare io il moderatore fra l'altro, fra la studiosa di questi temi, molto critica nei confronti delle politiche comunali, Sara Gainsford, e l'assessore Maran. Quindi metteremo a confronto proprio su questo tema, è uno dei tantissimi eventi, permettimi di fare un po' di pubblicità alla nostra festa, è uno dei tantissimi eventi dal 9 all'11 giugno all'ex Paolo Pini, ci saranno tanti dibattiti, tanti confronti anche su questo tema e spero che potete venire. Posso dare voce all'ultima telefonata di oggi perché lo spazio, anzi il tempo è finito. Pronto, ciao, buongiorno. Sta finendo. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Sono Alberto, sono io?
Vai, pronto. Alberto, il
Alberto,
più rapido
okay.
possibile.
Sì. Allora, rapidissimo, ti chiamo dalla Francia. Ti dico solo una cosa, io ho mio figlio che fa l'università a Montpellier e ha 500 euro al mese di aiuto all'affitto. Questo è una cosa. Altra cosa, purtroppo, e fanno bene a incazzarsi, ragazzi, devono incazzarsi, io ho 66 anni, devono incazzarsi perché non è possibile, perché poi finita la laurea finiranno in lavori precari che non serviranno assolutamente un cazzo e andranno a lavorare come molti dei figli di miei amici in Svizzera, qui in Francia, in Inghilterra e in Germania. Questo è demenziale perché l'Italia si sta perdendo le sue menti giovani. Questa è la realtà. Giglioli, va benissimo la tua trasmissione. Sono anche un abbonato.
Grazie, grazie. Ciao. E grazie anche di aver aggiunto un pezzo del problema, cioè che il caro affitti è un altro pezzettino che causa la cosiddetta fuga dei cervelli, o meglio, più che il caro affitti, il rapporto sproporzionato fra gli affitti e i redditi, per cui a diverse persone alla fine conviene andare all'estero, neolaureati o simili, perché anche se magari l'affitto costa perfino di più, il reddito consente di pagarlo. Chiedo scusa alle due persone che sono in attesa in questo momento al telefono, ma non posso prendere le telefonate perché lo spazio alle 11:28 minuti, lo spazio a mia disposizione è finito, così come chiedo scusa a coloro che mi hanno scritto i tanti messaggi che adesso leggerò in privato. Qualcuno fa notare che non è vero che i corsi serali dell'università non ci sono, almeno nella mia città è così, scrive Mara, che però non ci dice quale città, e ancora un altro ci dice ancora questa cosa, e poi, ma perché non vanno a controllare chi affitta ai ragazzi? Il nero, la condizione degli appartamenti, messi a norma o no, smettiamola di incazzarci con chi coraggiosamente lotta per noi, stiamo spostando le pedine sbagliate, ci scrive Paola, grazie ai ragazzi che sostengo in tutto. Sì, in tutto questo c'è anche la vicenda del nero con cui vengono affittate le case ai ragazzi, e anche, se posso dirlo, la vicenda di annunci che a volte appaiono e che sono quasi grotteschi per quello che affittano e il prezzo che chiedono. È tardi, sono le 11.29, grazie a tutte e a tutti, buona continuazione con Radio Popolare, in particolare con Elena Mordiglia e Good Times. Ciao!